Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio Marco Sanpietro ci parla di Project Management. Buon ascolto.
Allora, buongiorno a tutti. Marco Sanpietro, lì c'è l'email. Do subito un'attenzione se vi rimbalza l'email perché avete scritto Sanpietro con la N di Napoli, invece è con la M di Milano, solo perché di solito mi scrivono anche gli studenti, dico ma mi rimbalzava l'email, non lavora più lì. No, nel senso, sto lavorando ma non sono ancora santo, quindi Sanpietro come regole grammaticali consigliano. Sono, come vedete dal template, docente della SDA Bocconi. Non vi tedio su di me, questo proprio tanto sono slide che metterò su. Se andate dall'alto in basso scoprirete una cosa: mi occupo solo esclusivamente di project management, cioè ovvero sia di gestione dei progetti, all'italiana appunto, se lo traduciamo. È da 16 anni che faccio questo lavoro, dove casa madre Italia, quindi SDA Bocconi, anche un'altra cosa italiana, anche se ha un nome un po' meno italiano, che è il Milano Fashion Institute, ma poi insegno in India, in Grecia, e poi ho avuto esperienze un po' in giro per il mondo, Australia, Cina, Stati Uniti e robe del genere, sempre sul project management, quindi quella è la parte, diciamo, tediosa del mio curriculum, quello faccio di lavoro. Allora, cosa andiamo a vedere? L'idea è di andare a esplorare un po' i cosiddetti livelli di maturità nella gestione dei progetti, perché si è scoperto, non dico negli anni recenti, ormai da qualche decennio, che adottare logiche professionali nella gestione dei progetti genera benefici, però la gestione dei progetti non è un concetto on-off, cioè ce l'ho o non ce l'ho, bensì è una logica appunto graduale. Allora parto con questa cosa che è: perché ricercare i valori di maturità sempre più elevati? Cioè, l'idea è, non è un esercizio stilistico, non è perché è bello essere più maturi nella gestione dei progetti. Uso il termine maturi perché proprio si usa il concetto di livelli di maturità, questo è il loro nome appropriato. Poi uno può anche chiamare livelli di professionalità crescenti. L'idea è, non perdiamo il nostro tempo a fare questo tipo di investimenti, cioè questo tipo di partire da livelli bassi e crescere sempre più. Da cosa lo capiamo? Vi faccio vedere tre ricerche completamente diverse ma che arrivano alle stesse conclusioni. Questa ricerca fatta da Pricewaterhouse cosa faceva? Aveva diviso in progetti di insuccesso e progetti di successo invece, usando un meccanismo di valutazione da 0 a 100. E secondo i livelli di maturità. Allora, cosa possiamo vedere? Possiamo vedere che il livello 1, ve lo traduco subito, il livello 1 è lo stato brado, cioè ovvero sia la gestione dei progetti si fa usando quello che gli inglesi chiamano il best effort, noi lo diremmo, ci impegniamo al massimo, ma senza una logica di fondo, senza una strutturazione, senza dei modelli, senza dei processi prestabiliti. Vedete che c'è un leggero miglioramento tra il livello 1 e il livello 2, ma poi vedete che questa curva, questa linea, va a decrescere fortemente il livello dei progetti di insuccesso e cresce notevolmente i progetti ritenuti di successo. Quindi da questa figura possiamo iniziare a dire sì, investire su queste cose ha senso perché il tasso di successo cresce notevolmente. Ma ne possiamo vedere un'altra. Questa è più recente, del 2012, va a vedere progetti ritenuti un fallimento in rosso, progetti di parziale successo in giallo e progetti ritenuti totale successo, e vedete anche qua che c'è una crescita, diciamo, lineare di questi miglioramenti. Faccio notare una cosa interessante, che è il livello 5, che non ci sono aziende a livello 5 di maturità. Il livello 5 è un po' il sogno proibito molto spesso, cioè quel livello che veramente pochi al mondo, non solo in Italia, riescono a raggiungere. Ve ne faccio vedere un'altra, che secondo me è quella forse più interessante. Questa è stata fatta proprio mentre le altre due erano progetti in generale, questi sono progetti invece ICT, quindi Information and Communication Technology. L'idea geniale, secondo me, è stata la seguente. Hanno messo in giallo la parte dei costi iniziali di progetto, ma hanno aggiunto anche in blu un'altra fettina, che dicono, occhio, poi ci sono dei costi che noi alle volte mettiamo nel budget di manutenzione, ma che in realtà non è giusto mettere lì, perché sono figli del progetto fatto in precedenza. Cioè ogni tanto anche bug fixing o cose del genere vengono messi sul team di manutenzione, ma in realtà sono esattamente figli del progetto. Quindi qual è la logica? Loro hanno detto facciamo la somma. Infatti qui c'è scritto costi addizionali, ma che dovevano stare appunto sul progetto. Cosa potete vedere? Due cose potete vedere. Potete vedere la decrescita del costo medio di progetto, ma in più anche una forte decrescita dei costi addizionali di gestione, mettiamola così, dei disastri fatti durante il progetto, cioè ovvero sia sistemare le cose che non tornavano durante la gestione del progetto. Quindi anche qua vedete livelli di maturità crescenti, faccio notare che qua si sono fermati a livello 4, poi hanno tolto il livello che dicono è inutile che lo indaghiamo perché tanto quasi nessuno è lì, ci sono veramente pochissime aziende. In una ricerca mi ricordo che su 1000 aziende ve ne avevo trovate 3 a livello 5, che non puoi neanche far la media fondamentalmente, per quello che alle volte ci si ferma al 4. E allora, adesso cosa facciamo? Quindi questo è solo per stimolarvi sul fatto, questo tipo di logiche hanno senso sia dal punto di vista qualitativo, ma anche dal punto di vista quantitativo, e qua abbiamo messo proprio gli euro barra i dollari, quindi hanno un ritorno dell'investimento, sì. Adesso vediamo alcune variabili appunto da presidiare, cioè cosa vuol dire crescere nella gestione dei progetti. La prima logica è l'atteggiamento iniziale, cioè come la propria organizzazione si pone nei confronti di queste logiche. Ricordo, stiamo parlando di gestione dei progetti, quindi logiche, appunto, metodologie tecniche di gestione dei progetti. In alcune organizzazioni c'è questo punto di vista, che è semplicemente il rifiuto, che ho sintetizzato con questa figura, cioè ovvero sia il project management puzza, cioè ovvero sia tutte quelle robe lì che sembra che mi ingessano un po', a me vedere dei modelli, delle metodologie mi dà un po' fastidio, allora dici, capite bene che se l'atteggiamento iniziale è questo, la probabilità poi di andare a implementare logiche vincenti naturalmente è molto più bassa. Un'altra logica però è invece quella del sospetto, è l'utile ma. Questo naturalmente stiamo crescendo piano piano di maturità, ovvero sia ci sono aziende che dicono non fa niente se tutto il mondo, buona parte del mondo, sta adottando queste logiche. La classica frase è noi siamo diversi. Quindi prima di aprire le porte a questo tipo di cose che sono adottate da milioni di aziende, decine di milioni di persone, dici calma un attimo. E quindi l'atteggiamento è più manovrare sempre con cautela. Cioè ovvero sia, sì però, adesso ci riflettiamo, diamoci un altro 6 mesi, un anno, vediamo un po' come va. E quindi c'è un atteggiamento di cautela. Invece, una cosa molto utile naturalmente per crescere su questo tipo di ragionamenti è il concetto del finalmente, cioè era ora. Ho rappresentato con i due fidanzatini che si vedono dopo mesi di, diciamo, di distanza da un viaggio. Quindi l'idea, appunto, abbraccio questo tipo di logiche. Ma questo naturalmente è una condizione abilitante, fondamentalmente. Dici, senza questa condizione, anche se ti voglio tanto bene, ti aspettavo, poi non è detto che poi sarà un matrimonio fantastico. E quindi bisogna vedere altri tipi di considerazioni. Una considerazione inerente alla nascita del progetto. Allora, in alcune organizzazioni i progetti semplicemente esistono. Cioè, se voi andate a vedere la genesi, da dove sono sbucati fuori, molto spesso mancano elementi razionali. Ho fatto anche questo tipo di indagini anche su grosse aziende italiane, anche internazionali, e pensate che uno dei primi problemi di molte aziende è sapere su quali progetti si sta lavorando. Perché a livello centrale, a livello di management, uno dice so che c'è tanta roba, carne al fuoco, ma io non ho un censimento di quello che sto facendo. Questo è l'esempio del caso, questo è un bellissimo photobombing che è chiamato tecnicamente, cioè ovvero sia esiste sto esserino qua in più, ma che non era assolutamente stato pianificato, cioè c'è un soggetto in più nella foto che non avevamo assolutamente pensato, uguale assolutamente nei progetti. Ogni tanto sbucano fuori delle cose per residui di budget, barra per credo personali, per decisioni di un singolo senza allineamento alla strategia aziendale, e sbucano fuori progetti che appunto, come dicevo prima, semplicemente esistono. Non è detto però che siano utili. Un livello di maturità un pochino più elevato invece, ma comunque sempre non sufficiente, è il cosiddetto concetto di informalità che ho rappresentato con questo. Ho messo anche la fonte Bergamo Sera, ho cercato qualcosa su Padova ma non c'era una foto bella, quindi ho messo la fonte perché essendo persona in carne ed ossa, prima che mi arriva una querela ho detto mettiamo che... Questo è il concetto di informalità, ovvero sia riunioni a un tavolo di decisori aziendali, anche qua però il... Non nasce da un bisogno razionale il progetto, nasce dal come va la discussione. Quindi si prendono delle decisioni, si allocano magari dei budget, ma anche qua manca un razionale forte, è un po' appunto il tavolo da gioco fondamentalmente. Il livello invece a cui dovremmo puntare è il cosiddetto concetto di livello di strutturazione, che si raffigura invece con non più una figura stupida, ma con una cosa un po' più magari noiosa, ma che ha più senso. Questo qua che cos'è? Questo qua in italiano le chiamiamo schede progetto, in inglese vengono chiamati project charter. L'idea è, quando nasce un progetto, mi scrivi una paginetta, perché di solito la regola aurea è una pagina barra una slide, ma quando nasce un progetto, caratterizzalo dal punto di vista quali quantitativo lungo alcune dimensioni. Il tempo di scrivere una cosa del genere, se uno conosce quello di cui sta parlando, è circa 10 minuti, quindi le classiche logiche non abbiamo tempo di fare queste cose decadono. Il grande beneficio qual è? Che uno, hai la possibilità di censire molto facilmente i progetti, cioè si sa esattamente su cosa state lavorando. Ma l'altra cosa è anche la possibilità di paragonarli tra di loro. Fare quello che tecnicamente viene chiamato project portfolio management, cioè ovvero sia, invece che focalizzarci, o meglio, invece che defocalizzarci e lavorare su tantissime cose, questo tipo anche di input permettono di andare a paragonare i progetti e decidere, comparandoli tra di loro, può sbucar fuori l'idea del tipo questo ci interessa molto, questo sì, però parcheggiamolo un attimo 6 mesi, vediamo se gli altri vanno bene, altri invece li uccidiamo proprio sul nascere, cioè non andiamo oltre. Quindi il concetto è di focalizzarci sulle cose a grande valore aggiunto. Questo è proprio un esempio vero, sono schede di progetto, vengono utilizzate. Se le volete esplorarle un attimo, si parla di perché lo dovremmo fare, quindi il concetto di opportunità che fa nascere il progetto. Poi, che cosa vuoi portare a casa, quindi il concetto proprio di goal quasi calcistico. Come traduco il goal in risultati tangibili da portare a casa, quindi i cosiddetti obiettivi o objectives. Poi magari ti dico anche cosa fa parte del progetto e cosa no, il cosiddetto in scope e out of scope. Ti dico anche come si lega a livello strategico attraverso il business case, se ci sono eventuali vincoli all'azione, se ci sono condizioni al contorno che rendono il progetto fattibile o non fattibile, che cosa ti consegno durante il progetto, i cosiddetti deliverable, cioè ovvero sia che cosa ti do non solo a fine progetto, ma durante il progetto che cosa ti consegno. E poi qua c'è la parte, se volete, un po' più alle volte, un po' più quantitativa, un po' più quantitativa, legata per esempio alle consegne, appunto alle tempistiche del progetto, inizio, fine, qualche dato di budget e così via. Il concetto però è appunto qualcosa di un po' più strutturato rispetto a questo incontro informale fondamentalmente, basato magari molto sul concetto di comunicazione orale, un po' meno sul ragionare veramente. Cambiamo variabile e passiamo all'importanza del project manager, anche qua che si è scoperto che è una variabile fondamentale per il concetto di maturità. Allora, prima cosa, questa è una ricerca fatta da me e abbiamo chiesto ai membri del team di progetto se ritengono utile avere delle figure esplicite di project management, quindi dei project manager, perché la risposta potrebbe anche essere no, sono dei rompiscatole e basta. La risposta, devo dire, è confortante. In una scala da 1 a 7 vedete che la maggior parte delle persone dicono sì, riteniamo che siano assolutamente dei ruoli molto utili. Però questo è naturalmente una ricerca general generica, poi bisogna vedere cosa si intende veramente per project manager. Allora, alle volte c'è addirittura un titolo, se vogliamo, fine per descrivere questa cosa, che esistono i cosiddetti accidental project manager, cioè tu sei project manager, ma in realtà non è che lo sapevi veramente, cioè non ti è chiaro cosa vuole l'azienda da te. Ora, figurato questo, che sta girando molto sul web, appunto, che fa vedere, dici, boh, mi trovo qua, ma esattamente il perché sono qua non mi è assolutamente chiaro. Questo naturalmente genera delle ricadute abbastanza forti, cioè ovvero sia, se io non so di essere in carica di un progetto e non so neanche cosa l'azienda, che tipo di delega mi ha mandato o mi dà, agisco naturalmente, magari alle volte in maniera corretta, ma molto spesso magari in maniera del tutto destrutturata o non corretta. Un altro invece livello è, sì, il project manager nome e cognome c'è, peccato che non è riconosciuto all'interno dell'organizzazione, cioè ovvero sia, io mi stimo e dico, sono il project manager del progetto e i colleghi ti dicono, bene, sono contento per te, ma a me non me ne frega niente. Quindi sei un project manager sulla carta, ma non nella pratica. Qui ho fatto un po' di ricerca e ho trovato questo che secondo me è la miglior figura. Questo è un pazzo scatenato che pensava, è entrato in una gabbia, è vero? Questo è entrato in una gabbia di leoni pensando di poterli convertire alla propria fede. Diciamo che capite bene che i leoni non è che hanno accettato il ruolo di leadership in maniera molto chiara. Hanno detto sì, ok, tu pensi di essere quello, io ti sbrano, non ho problemi. Questo è il classico, diciamo. Nei progetti spesso nel team avete alle volte persone che a livello di organigramma è più alto rispetto al vostro, rispetto al ruolo del project manager. Se le regole del gioco non sono state chiarite, nel team il capo continua a comportarsi da capo, che è proprio quello che non serve. Invece lì ti dovresti comportare da team member e non da capo. E allora a livello alto di maturità cosa dice? La chiarezza del ruolo. Ovvero sia dice qui. Il direttore d'orchestra e il direttore d'orchestra lo sanno tutti e lo seguono. Ho scelto questa figura appositamente perché molto spesso trovavo foto col piedistallo molto alto. In realtà ne ho scelto uno col piedistallo basso perché in realtà project manager molto verticali nella loro stile di conduzione che si sentono più in alto rispetto al team si è scoperto che non è che vanno benissimo, salvo diciamo alcuni progetti particolari. Quindi può essere veramente raffigurato come un direttore d'orchestra. Gli riconosciamo, è riconosciuto, lui è il direttore d'orchestra, gli si riconosce anche un certo potere, ma non troppo. Altro concetto invece è la cosiddetta project sponsorship. Quindi abbandoniamo il project manager e entriamo nella project sponsorship. Attenzione a una cosa, la sponsorship è un termine che usiamo molto spesso collegato a dinamiche economico-finanziarie, cioè colui che paga. Lo sponsor nelle squadre di calcio. Nel project manager non è così. La sponsorship, essere sponsor vuol dire colui o coloro che supportano il progetto dal punto di vista organizzativo. Cioè sono quelli che lo vendono internamente, lo supportano, ti aiutano a risolvere i problemi quando accadono. C'è anche la parte di risorse economico-finanziarie, ma non è quella più importante. Quindi sono proprio quelli che non sono operativamente coinvolti nel progetto, ma danno la spinta quando serve. Qual è l'importanza? Qualsiasi ricerca fatta in giro in Italia per il mondo, a prescindere dal settore, si è scoperto che mediamente lo sponsor è ritenuto il secondo fattore più importante per la buona riuscita dei progetti. Cioè avere una sponsorship forte è il secondo fattore su una scala di solito di 10 fattori. Quindi nella top 2, alle volte addirittura nel primo posto, alle volte il terzo, ma mediamente al secondo, si dice una buona sponsorship aiuta fortemente la gestione dei progetti. E vediamo allora alcuni concetti di maturità. C'è lo sponsor inconsapevole, come il project manager che non sapeva di essere project manager, alle volte nelle aziende ci sono gli sponsor che non sanno di essere sponsor di un progetto, cioè non sanno che quel progetto serve per i loro obiettivi, oppure sanno che serve ma fanno finta che di non saperlo. E quindi questo è il classico sponsor che dice mi dite che mi potrebbe servire, mi dite che dovrei dare una mano, ma io ne sto lontano. Ma questo paradossalmente non è il peggiore dei mali, invece il peggiore è questo, è il mimetico. Cioè, ovvero sia, è quello che sulla carta o nei documenti c'è scritto che è lo sponsor di progetto, poi però riuscire a trovarlo, riuscire a ingaggiarlo, riuscire ad averlo presente a una riunione, riuscire a fargli dire qualcosa di sensato se non i saluti iniziali alla riunione non riesce a fare. Magari lo chiami perché devi risolvere delle cose importanti, dici conti sul mio supporto, poi arriva alla riunione e dice scusate ho solo 2 minuti perché c'è un cliente importante, volevo fare un saluto, adios, e tu rimani lì come un fico. Il livello invece un po' più corretto è lo sponsor con elevata autorità. In questo caso, vedete, qui c'è uno che parla con Noè e gli dice scusa ripeti un momento che è il tuo sponsor, e quindi questo è il concetto di elevata autorità e autorevolezza, cioè ovvero sia uno sponsor di progetto ha 2 caratteristiche fondamentalmente. Uno, il potere formale di agire, ma l'altro anche la voglia di agire. Perché altre se le due cose sono disgiunte, torniamo al concetto del mimetismo, cioè ovvero sia sulla carta ci sono, ma nella pratica non funziona. Cambiamo variabile e andiamo a vedere un'altra scala, un'altra scalinata nei livelli di maturità, si legge da che cosa? Dall'esplicitazione delle performance desiderate nel progetto. Allora, ci sono progetti che, allora, innanzitutto l'importanza, questo è quello che vince. Ricerche fatte in giro per il mondo, anche qua, a prescindere dal settore, dicono il fattore numero uno che spiega il successo dei progetti è avere degli obiettivi e quindi delle performance desiderate di progetto esplicitate, formalizzate, comunicate, ricordate, santificate. Potrei andare avanti un'ora, ma il concetto è sapere esattamente dove vogliamo andare. E allora vediamo all'entry level cosa abbiamo. Il concetto del fate voi, cioè con le classiche scuse del tipo: c'è questo progetto, lavori qua, scadenza da 10 anni, non ti devo spiegare nient'altro. Fate, mi fido. Da un punto di vista organizzativo il mi fido è bellissimo, il problema è che se non mi dici esattamente come vuoi, questa fiducia è mal riposta, ma non perché se io sono un idiota o il team sono composti da imbecilli, per un semplice fatto: ogni persona interpreta il proprio ruolo e la propria azienda in maniera leggermente diversa. Quindi se uno dice: oh ragazzi, stiamo parlando di un progetto di svago, uno c'ha in mente questo per svago, quindi andare in collina, un altro dice visita a città turistica. Vedete la personalizzazione delle slide? Faccio notare, non è che... Questo naturalmente non è Padova, questo l'avete, penso sia chiaro. Però ognuno porta a casa, naturalmente, il suo concetto di fate voi, cioè il suo concetto di, al posto un titolo di progetto, ognuno lo riempie nel modo che reputa assolutamente opportuno. Livelli di qualità differenti, attenzione al dettaglio completamente differenti, pressione temporale percepita differente. Il pezzo dopo è un leggero miglioramento, ma non è sufficiente, cioè ovvero sia l'approccio un po' troppo qualitativo. In questo caso cosa abbiamo messo? Abbiamo messo dei corridori, quindi dice: ti sto dicendo che il progetto è correre su questa pista e ti dico anche al mio via inizia a correre. E uno potrebbe dire: bene, più chiaro rispetto a quello di prima. C'è un piccolo problema: se nel team avete un 100 metrista, uno che fa invece, che è abituato a fare i 10.000 metri, un maratoneta, cosa succede dicendo al mio via inizia a correre? Il 100 metrista parte come un razzo, ma a 110 metri è vicino all'infarto. Cioè lui dice: oltre quello io non vado, perché geneticamente o per allenamento io non vado oltre. Il 10.000 metri si fa la sua bella corsettina di 20 minuti, il maratoneta dice: guarda, io dovrei chiudere l'azienda, c'è il weekend in mezzo, invece lui continua a girare e girare e girare. Allora gli devi sparare alle gambe prima o poi per fermarlo. Il concetto è: ognuno ha dato del suo meglio, ognuno ha interpretato anche qua il progetto rispetto al suo concetto di meglio. Peccato che senza un approccio un po' più quantitativo, che è del tipo: ragazzi, iniziate a correre, vi misuro sui 200 metri, il 100 metrista, naturalmente, se sa di essere misurato sui 200 metri, rallenterà un po', cercherà di arrivare fino ai 200 e spero che vinca, altrimenti è meglio che cambi lavoro. Magari ci si aspetta che il 10.000 metri arriva dopo e poi il maratoneta, ma il maratoneta non fa la media appunto del 20 all'ora, proverà ad andare oltre, arrivare a 25 all'ora, perché lì sa che si deve spremere sui 200 metri. Naturalmente, invece, il livello di maturità più elevato è avere dei chiari target da raggiungere. Perché ho messo questa figura? Questa qua è la Saipem 7000. 7000 cosa vuol dire? È il tonnellaggio che riesce a sollevare con ognuna delle due delle gru. Quindi in totale fa 14.000. È la piattaforma di sollevamento semisommergibile, perché questa si abbassa e si alza, va anche un po' sott'acqua, più potente del mondo. Qui il concetto non è che gli hanno detto: mi raccomando, falla bella potente. Cioè non è che gli hanno detto così, oh mi raccomando, deve essere tosta, la voglio. Cosa è tosta? Dice 7000 tonnellate, non una di più, non una di meno. Voglio essere a quel livello. Non è gli hanno detto: oh, stai nell'intorno delle 7000, poi si abbondi un po'. Perché il problema è che se abbondi un po' e arrivi a 7500, magari a livello progettuale hai dei costi leggermente superiori, che magari quel leggermente è il 10-15%, che magari non ti puoi assolutamente permettere. Allora dici: lì è dove vogliamo arrivare. Quello è il livello che serve oggi alla nostra azienda, al nostro mercato. Non un pezzettino di più, non un pezzettino di meno. Se il pezzettino di più è gratis, ti dico grazie, ma solo se è gratis. Ma se spendi del budget per migliorare quello che io ti ho chiesto, per me non è un buon investimento, è buttar via il tuo tempo. Come se io appunto ho una rete aziendale e mi serve una velocità di 10 megabit e dico: oh, mettiamogli laggiù 100 che non si sa mai. E se a me serve 10, il 100 è soldi buttati via. Altra cosa è il controllo di progetto, altro elemento di crescita, appunto. Il controllo di progetto, c'è un approccio che dice: comunque vada, sarà un successo. Questo è quello che hanno adottato questa casa automobilistica. Se vi piace questa auto, ho amici medici molto bravi, nel senso vi mando subito in terapia. Questa è stata eletta l'auto più brutta del mondo in un anno specifico. È la Pontiac Aztek. Per fortuna da noi non l'hanno mai portata. Diciamo, è ottimo per portare l'immondizia, però diciamo come automobile magari non è il massimo. Questo è il cosiddetto, sì sì, facciamo. Comunque vada, sarà un successo. Ogni scarafone è bello a mamma sua. Dici, naturalmente non è il livello di maturità più adeguato. Un livello successivo invece è il concetto di controllo troppo sporadico. Ovvero sia, ci sono dei progetti che nascono anche bene, ma poi durante la loro vita hanno magari dei detour e se non hai un controllo di progetto abbastanza stringente, stringente non vuol dire essere cattivi, ma vuol dire sapere esattamente cosa stiamo facendo e come lo facciamo, potrebbero accadere delle problematiche. Qui ve ne faccio vedere una. Questa cosa è accaduta quasi identica anche a Milano, la linea 15 di Milano, che è vicino appunto dove lavoro io, c'è la Bocconi. La linea 15, questa storia vera accaduta, c'è un team che parte da nord e un team che parte da sud. E lavorano per arrivare più o meno in zona Bocconi a raccordare la linea. A un certo punto un operaio, quando ha iniziato a vedere gli altri della zona sud arrivare, guarda e dice, ma sarà, non so se è il sole, non so, per me sembra diversa quella roba là rispetto a quella che stiamo facendo noi. Pensate che hanno sbagliato lo scarto dei binari. Cioè un team, quello da nord andava con una misura, quello da sud andava con un'altra misura. Quando hanno iniziato a vedersi, qui diciamo qui hanno esattamente un po', diciamo qui hanno esagerato un attimino, perché non è, quelle le potevi vedere già a mezzo chilometro che eri disassato, ma invece sono andati avanti. Questo è il concetto di controllo di progetto. Non possiamo dire che le persone non hanno lavorato, perché non è che non sono arrivati. Invece questi lavoravano, ma peccato che il controllo di progetto era assolutamente lacunoso. E il singolo operaio non ha nessun incentivo a dire guarda che a me sembra disassato, quella roba lì compete magari a chi deve controllare il progetto. Si dice, se quello lì non mi dice niente io mi faccio gli affari miei, anche perché se magari tiro fuori il problema c'è il rischio che mi rimandano a casa per 2 mesi senza lavoro, perché maturamente devo smontare e devo ripartire, quindi dico io mi faccio gli affari miei. Chi controllava il progetto diciamo non è stato molto lungimirante. Qua non si tratta di terremoto, cioè, si chiama, tecnicamente si chiama cazzata. Questa è, nei sacri testi c'è scritto così. Dice, non trovate altre parole più accademiche perché questa è la migliore. Naturalmente esiste anche il controllo invece fatto bene, che è un controllo efficace. Perché uso il concetto di GPS? Perché questo secondo me è l'elemento, è la, quello che usiamo quotidianamente che si avvicina di più al buon controllo. Faccio un esempio. Se io a casa mia accendessi il GPS, quindi vedo che strada devo fare, e poi lo spegnessi e parto, cosa succede? Dico, se ho una buona memoria magari mi va bene, ma il problema è magari, perché se nel mentre c'è un incidente, oppure lavori in corso che hanno aperto quella mattina stessa, oppure traffico che si è creato negli ultimi 10 minuti, tu con la mappa che hai aperto inizialmente, quella mappa lì è il percorso, era corretto quando l'ho aperta, quindi che vuol dire la tua pianificazione di progetto era corretta, ma non è più aderente a quello che stai facendo in quel momento, a quello che ti serve in quel momento. Quindi il concetto di buona controllo di progetto è proprio inerente, assomiglia molto al concetto di GPS, cioè se sbuca fuori qualcosa devo essere in grado di innanzitutto di riconoscere che c'è un problema, e due, avere i dati poi per decidere la nuova strada. Questo è quello che fanno i GPS. Infatti penso che nessuno di noi usa questa modalità che dice lo accendo, poi lo spengo, poi vado a memoria. Di solito lo tieni acceso. Poi mi fanno impazzire quelli che lo tengono accesi su rettilinei di 300 km che dicono non è che puoi andare da chissà altre parti, però vabbè. E adesso vi faccio vedere invece un altro concetto che è inerente al concetto di le cosiddette lezioni apprese, le lesson learned, che è sempre collegato anche qua a livelli di maturità crescenti. L'entry level è le lesson learned nessuna. Vi presento a questo proposito il, pare che sia quello che detiene il record mondiale di che cosa? Di questo. Ne manca ancora una, ma visto che era solo una l'ho tagliata. Questo è tutte le volte che è stato arrestato questo ragazzo. Pare che sia, abbia il record mondiale di tutte le volte che è stato incarcerato. Questo è il concetto di lesson learned nessuna. Cioè, ovvero sia, Vabbè, la prima volta è sbagliato, la seconda anche, magari inizia a farti qualche domandina, inizia ad applicare quello che hai imparato fondamentalmente, invece questo è andato avanti per la sua strada. Stessa cosa, ahimè, accade in molte organizzazioni, in molte aziende pubbliche e private, cioè ovvero sia che tu vedi progetti che continuano a morire per le stesse ragioni, cioè si incagliano sempre sulle stesse problematiche, hanno sempre le stesse cose. Vi faccio l'esempio, adesso non voglio offendere nessuno perché ne avrei di 50.000 di esempi, ma i classici che 10 anni che vanno avanti dicono ma i venditori continuano a vendere cose che noi non siamo in grado poi di implementare. E dico, allora, o ci ridi su e allora è un finto problema e allora diventa, diciamo, semplicemente una battuta aziendale, ma che non crea veri problemi, ci si scherza e basta, ma se è un vero problema, il dire è 10 anni che abbiamo questi problemi, c'è un problema tuo aziendale, nel senso che vuol dire che non stai prendendo nessuna decisione per migliorare quella situazione, continui a avere criticità sempre sulle stesse cose. E quindi in questo caso sei paragonabile al nostro amico che ogni tanto vedete che cambia anche nome così perché gli piace prendere in giro le autorità. E quindi lo rimettono in galera anche per quello. L'altro approccio invece è quelli che iniziano a essere un pelino strutturati, ma fanno le riunioni di lesson learned, cioè ovvero sia che diventa alle volte, ahimè, una riunione più di psicoterapia, cioè nel senso ci si trova e dice poteva andare meglio, e sì, però ci si trova in questa modalità, un po' segreta, un po' da anonimi alcolisti. Cioè, ovvero se ci troviamo qua ma non facciamo vedere che ci siamo trovati, cioè rimanga tra di noi, che è esattamente l'opposto di quello che servirebbe. Perché se una lesson learned il suo vero valore è il valore del riutilizzo, ma riutilizzo non solo a livello personale, ma a livello aziendale e non solo appunto personale. Il livello di maturità successivo naturalmente è qualcosa di... che si è incastrato questo, si è offeso. Ok, il livello di maturità successivo è la formalizzazione. In questo caso faccio il parallelo molto forte con quello che abbiamo visto precedentemente, che era il project charter, cioè come si può e bisognerebbe formalizzare l'avvio, la nascita di un progetto, andando a elencare le caratteristiche principali. Stessa cosa può essere fatta invece sulle lesson learned. Qui si vede poco, ma quello che interessa è dire... innanzitutto una lesson learned è qualcosa di formale, cioè sbuca fuori un output, perché se non c'è un output scritto che si può salvare da qualche parte, magari in un database delle lesson learned, cosa succede? Che semplicemente quel livello di conoscenza non può essere trasmesso, rimane nelle teste delle 3-4 persone che hanno partecipato alla riunione, ma anche loro dopo un po' magari si dimenticano. Una buona riunione di lesson learned, quindi dei buoni momenti di lesson learned, invece partono dicendo ok, che qual è le cose positive che abbiamo fatto, che abbiamo portato a casa, quali sono le lesson learned che abbiamo imparato durante il progetto e anche l'applicazione di lesson learned precedenti. Questo ti chiede in maniera, vedete, non è che sono cose da appunto, come dicono la NASA, da rocket science, cioè non è che stiamo parlando di cose impressionanti, ma è buon senso formalizzato, permettetemi la banalizzazione, dice guarda, questa è molto interessante poi, perché io non ti dico solo cosa hai scoperto durante il percorso, ma ti dico anche, ti forzo nell'esplicitare quello che hai riutilizzato da progetti precedenti. Questo, se vogliamo, in questo schemino, questa è la ciliegina sulla torta. Perché ti dice, io non è da qua che vedo che tu hai usato le lesson learned, qua vedo che le hai generate per qualcun altro. Il vero concetto di lesson learned, invece, lo leggo qua, dal riutilizzo di lesson learned precedenti. E quindi se io ho un progetto in cui c'è scritto applicazione delle lesson precedenti nessuno e lo scrivi, ti stai esponendo al fatto che stai dicendo che il tuo progetto è assolutamente così diverso, così peculiare, così eccezionale che non era confrontabile rispetto a nessun'altra prassi aziendale. Prima di scriverlo uno ci pensa due volte, anche perché appunto lo scritto rimane. Invece quando la comunicazione orale è più facile barare fondamentalmente. Su questo, guardate, abbiamo fatto un bellissimo esperimento in un'azienda, in questo caso era un'azienda del Piemonte, in cui abbiamo diviso persone in un'azienda di numerosità più o meno era questa. Immaginiamo, quindi anzianità aziendale era più o meno simile. E in quel caso l'anzianità aziendale era molto elevata, parliamo di circa 25 anni di media, quindi non è che puoi dire avevi dentro gente che non conosceva l'azienda. e gli abbiamo fatto questo esperimento. Gli abbiamo detto, a metà dell'aula gli abbiamo fatti lavorare su un progetto e nella schematizzazione del progetto non c'era la forzatura di pensare alle lesson learned precedenti. L'altro gruppo invece, quindi voi sulla sinistra, vi ho dato lo stesso progetto, lo stesso documento loro, con un'aggiunta in più. Quella domandina che esplicitava, puoi fare leva su altri progetti, su cose che hai già visto? Allora, il progetto che cos'era? Il progetto era la costruzione di una cinghia di dei servizi di un'automobile. Allora, so che molti di voi non sapevano che le cinghie delle automobili, che le automobili avessero le cinghie dei servizi, ma per tradurlo è quelle cose che fischiano. Quando trovate quelle macchine che vi fanno risuonare i timpani, quelle sono le cinghie dei servizi che slittano. Ok, questa azienda costruiva quel tipo di cinghie. Il caso cos'era? Era la costruzione di una cinghia per la Tata Nano. La Tata Nano è un'auto indiana che è l'auto meno costosa del mondo. Costa $1,800. Un'automobile funziona, cioè nel senso fa schifo, però funziona. $1,800. Il gruppo qua che non è stato stimolato, ripeto, stessa anzianità aziendale, stessa conoscenza dell'azienda, come ha approcciato il progetto? Creiamo la nuova cinghia. Budget di progetto? 3. E 3 non sono euro, non sono 1000, ma sono 3 milioni di euro, perché in quel caso di mettere in piedi macchinari nuovi e così via. La parte qua di sinistra, invece, stimolata dal riutilizzo del lesson learned, è sbucata fuori con un'idea diversa. Alcuni hanno detto, scusami, ma la Tata Nano non è mica un bicilindrico 800 di cilindrata? Sì. Ah, ma è la stessa roba, molto simile alla Fiat 126 che abbiamo prodotto fino a 2 anni fa in Polonia. Perché la Fiat 126, che noi l'abbiamo dismessa 25 anni fa, in alcuni paesi dell'est è andata avanti fino a pochi anni fa. E hanno detto, ma più o meno è la stessa cinghia. Stessa potenza, stessi problemi di vibrazioni e tutto, ricicciamo quella. Il ricicciare non è completo perché, ha detto, nel mentre sono cambiate alcune logiche, soprattutto di utilizzo dei materiali per regolamenti ambientali e così via, però 3 milioni da questa parte, 300.000 da questa parte. Perché uno era una modifica di macchinari e di prodotto esistente, l'altro era partiamo da zero. Allora, quei 2 milioni e 7 di differenza, voi come li chiamate? Vacanza? No, io lo chiamo... ok, per voi, no, no, che lui si è messo dalla parte della ragione, lui dice assolutamente sì, dalla parte loro invece io le chiamo in modi anche abbastanza brutali, cioè, perdite? Sì, frustate anche, perché le perdite sono aziendali, a quelli però che hanno preso quella decisione gli dici scusami, ma se ti prendono in giro per i prossimi 10 anni nella nostra azienda fanno bene, perché stiamo parlando di 2 milioni e 7 presi e buttati. Questo è il potere delle lesson learned, ma non orali, cioè non questa roba qua dei carbonari, ma una cosa un po' più strutturata che dice diventa patrimonio dell'azienda e in più ti stimolo al riutilizzo. Se non vi piace la parola stimolo potrei dire ti obbligo al riutilizzo, cioè ovvero sia mi devi scrivere nero su bianco che non si possono applicare lesson learned interne aziendale, ma quando ci pensi, salto un attimo di pane in frasca, o meglio, torno indietro di alcune slide ma non mi muovo. Vi ricordate quello schemino del project charter? Ecco, in un'azienda abbiamo fatto questo semplice test. Abbiamo introdotto il project charter senza nient'altro. Cioè, era l'unico approccio metodologico dell'azienda, il resto era ancora stato brado. Quel semplice documentino di una pagina, che richiede 10 minuti, si è trasformato in un abbattimento degli over budget di progetto del 10%. Perché? Perché il dover comunque strutturare un documento, sapere che va in mano magari del top management, c'è qualcosa di scritto e di verificabile, anche se una paginetta, teneva le persone, li aveva portati a un livello di serietà nell'approccio dei progetti molto più elevato. Quindi, vedete, alle volte, come dicevo prima, non è rocket science, non vi sto facendo vedere algoritmi iper sofisticati, ma è proprio il metodo che aiuta. Scusate che controllo l'ora, ok, 10 minuti. E parliamo di un altro livello, che è il metodo comune, quelli che tecnicamente vengono chiamati i processi di project management. Cioè, ovvero sia, diamoci un modo di operare più o meno simile. Che vuol dire? Nella nostra azienda usiamo il project charter. Bene. Nella nostra azienda è obbligatorio fare un cronopogramma o diagramma di Gantt, che dir si voglia. Bene. Usiamo questo software per la pianificazione. Cioè, questo vuol dire dotarsi di un metodo comune. Alcune volte l'approccio a livelli di maturità bassa è ognuno badi a se stesso, cioè ovvero sia non c'è metodo comune. E cosa significa? Che una persona dice non ho la più pallida idea di come devo approcciare, un altro invece dice io uso questo metodo, questo è molto ingegneristico, prima faccio una fase, poi faccio un'altra, poi faccio un'altra, molto rigoroso e sequenziale. Un'altra persona invece vi può dire no, guarda, io ci ho riflettuto, secondo me nei miei progetti sì, assomiglia a questo, però ci faccio anche un'iterazione, un ricircolino in mezzo perché ho visto che può funzionare. Parli con un altro, ti dice no, io uso un approccio invece più moderno, iterativo. Questo addirittura fa il fighetto, tira fuori delle robe dalla letteratura, questo qua è lo Scrum fondamentalmente, che sembra una parolaccia ma è un metodo di gestione dei progetti. Questo vuol dire, dici sì, ognuno ha il suo metodo, peccato che l'azienda non ha un metodo, che vuol dire che ancora una volta magari hai singoli genietti ma che non riescono a tirar fuori qualcosa di utile per l'organizzazione del suo complesso. Perché magari ha ragione questo e hanno torto questi, o magari ha ragione questo e ha torto questo, o magari un'ibridazione tra i due è la cosa che funziona. Però anche qua, se io non esplicito un metodo, tutte queste cose rimangono nella testa delle persone. Questo è quello che mi accade ogni tanto, che è invece la genericità. Cioè, io ogni tanto entro in un'organizzazione e dico, avete dei modelli per la gestione dei progetti? La risposta è sì. Me li fa vedere. Talo qua. Cazzo, scusate il termine anglosassone. Molto utile, eh? Pragmatissimo, tutti allineati su sta roba qua. Io una volta, anche lì a Genova, in questo caso un'azienda, uno dei membri del consiglio di amministrazione, stavo parlando con lui e parlavo di queste robe, fa no, noi su queste robe ci siamo. Conoscendoli già da qualche anno, meglio per sentito dire, dico, bah, mi sembra che me la sta raccontando. L'ho detto, no, per esempio, noi abbiamo, per esempio, tutte le riunioni vengono verbalizzate secondo un template predefinito. Ho detto, figo, me lo fa vedere. Sapete cos'era il template? Carta intestata con scritto verbale di riunione. Punto. E in effetti un metodo... E rispetto a avere carta bianca senza titolo, quello cambiava il mondo. È proprio un metodo condiviso che è una storia vera, cioè non è ne sto inventando. Poi uno può dire, ne hai viste di robe sfigate nella tua vita? Diciamo, mettiamola così, ne ho viste tante, quindi ho questi anche esempi. Questo è proprio l'esempio, dice, da noi... Questo mi è appena capitato in una... Non posso dire il nome perché sono esempi negativi, ma mettiamo in una grande agenzia di una famosa, diciamo, organizzazione sovranazionale, basta, non vado oltre, che dicono il nostro modello per lo sviluppo della conoscenza interna si basa su questo modello che aveva il suo nome. Dato che ne parlavano sempre, dico, cacchiarola, questo modello è così citato che sarà una roba fighissima. Questo era il modello. Con nomi diversi, ma era una slide con su c'è un ciclo che parte dalla conoscenza e arriva al riutilizzo della conoscenza. Dico, bello, e il resto non c'è. Quindi capite bene che ognuno parla come vuole. Qualcuno un po' più, secondo me, sensato ha detto no. E ha detto, il metodo comune serve fondamentalmente per migliorare di continuo. Che dice, dove non c'è lo standard non ci può essere Kaizen, vuol dire miglioramento continuo. Quindi queste logiche non vanno prese ancora una volta come perdita di tempo, ingessamento, ma se ho qualcosa di oggettivo io su quello ci posso ragionare e posso migliorare. Attenzione però che avere un metodo standard non è l'arrivo, non è il punto d'arrivo, perché ai giorni d'oggi cosa ci si è resi conto? Che in realtà il punto d'arrivo è prima passi da qua, ragioni su un modello comune e poi... invece lo personalizzi. Traduzione, perché ho messo queste due robe? Perché queste proprio nell'ICT, per esempio, sono due cose antagoniste. Le reti, roba un po', se vogliamo, non dico old fashion, ma progetti che conosciamo da 50 anni, e realtà aumentata, progetti di natura esplorativa. È chiaro che tu non puoi avere gli stessi modelli di gestione dei progetti per l'uno e per l'altro, perché questo è più assimilabile a un progetto di ricerca e sviluppo, di esplorazione. Questo c'è poco da esplorare, hai da mettere tot punti rete per tot computer in tot sedi. Una volta che hai definito qual è il fabbisogno, si va giù come dei treni, fondamentalmente. Qui è dura usare lo stesso approccio, che vuol dire che il livello massimo di maturità è proprio avere questa capacità di vedere che all'interno dell'azienda ci può essere uno standard generale, ma che poi si declina in funzione delle caratteristiche dei progetti. Sono alla conclusione, sono arrivato in fondo, perché? Perché non è finita qua, se desiderate. Non vengo a casa vostra a vendervi il folletto, assolutamente no, bensì è una cosa diversa. Voi per essere qua penso che vi siate registrati, giusto? Traduzione, a me arriverà il file con le registrazioni, io non ho mai mandato email, non rompo le scatole, non sono uno stalker, ma in questo caso invece vi do un servizio aggiuntivo oltre a questo workshop. Che cosa vuol dire? Ho creato un questionario semplificato di misurazione del livello di maturità di che cosa? Delle vostre organizzazioni, ok? Semplificato ve lo traduco, sono 23 domande, multiple choice, quindi non è una roba appunto incredibile. Ci sottolineo che è semplificato, cioè una misurazione professionale di questo tipo di logiche richiede naturalmente robe molto più toste. Però per avere una prima scrematura del problema vi offro questa cosa qua, però per questioni proprio tecnologiche, perché voi entrate e in automatico vi esce il report, quindi non è che dovete aspettare giorni che io devo guardare i dati, no, abbiamo creato appunto un motore che è in grado di generare il report in automatico. La risposta che vi dà è il livello di maturità complessiva nella gestione dei progetti e anche un livello di maturità suddiviso su 4 sottoaree tematiche, ok? Quindi viene un dato generale e un dato poi spaccato su diverse aree. Vi escono 3 paginette di report in automatico. Quello che vi chiedo è, dato che a me questi dati mi arriveranno normalmente dopo 5, 6, 7 giorni da questa cosa, nel mentre, se dite io mi sono registrato con un'email che in realtà non guardo mai, oppure mi sono registrato con l'email della segretaria o con info@, e invece volete che, dato che io vi devo inviare user ID e password per accedere, perché altrimenti non esce il questionario personalizzato, quindi c'è bisogno di loggarsi con user ID e password. Per avere questo io di cosa ho bisogno? Nome, cognome, email. Io questi dati, come vi dicevo, ce li ho già, ma se avete la sensazione che avete mandato dei dati non del tutto veritieri o che non vi piace che vi arrivi una comunicazione a quell'email, l'unica cosa vi chiedo è scrivetemi. Proprio oggetto, mi scrivete quello che volete, mi mettete SMAU Padova o questionario maturità, una roba comprensibile, e mi scrivete nome, cognome e email. In questo modo io vi faccio generare in automatico ID e password, entrate, 10 minuti di compilazione e voi avete il vostro report gratuito. Non dovete donare niente, non c'è l'8x1000, niente di tutto ciò. Quindi vi è un servizio aggiuntivo rispetto, diciamo, a questo workshop. Questo workshop è andato a vedere velocemente appunto il concetto di crescita nella maturità su lungo diverse variabili. Nel questionario ci saranno domande inerente queste variabili più anche alcune, ne abbiamo viste meno di 23, lì ci saranno 23 variabili fondamentalmente, quindi c'è una visione un po' più completa.
Ti è piaciuto questo workshop? Se pensi possa essere interessante per i tuoi amici o colleghi, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di SMAU Academy. Ogni settimana per te tanti nuovi contenuti.